Il granaio della memoria.
In realtà credo che bisogna rendersi conto anche degli elementi negativi di ogni epoca. Quindi il fatto che la nostra epoca abbia dato origine a questa particolare deformazione significa anche riconoscere una delle caratteristiche, diciamo uno dei denominatori di questa epoca. Quindi essere coscienti dei mali della propria epoca significa già averli in parte superati.
Gillo Dorfles ai microfoni della RSI nel 1971, filosofo, critico d'arte e docente universitario di estetica. La sua voce appare in testa alla puntata del Granaio della Memoria perché sarà un suo saggio guidarci tra le teche della RSI. Nuovi miti, nuovi riti, pubblicato nel 1965, a una decina d'anni da un'altra serie di scritti che mettevano in luce gli aspetti rituali e mitici della vita dell'uomo e della donna moderni. Penso alle mitologie di Roland Barthes, di cui i nuovi miti e i nuovi riti rappresentano una sorta di ripresa, di approfondimento e di prolungamento. Se Barthes fornisce un'immagine negativa della mitologia contemporanea, Dorfles adotta un orizzonte d'indagine meno pessimista e più aperto. Parlando sì di una mitagogia, ovvero di una creazione di evanescenti miti feticci, ma anche di una mitopoiesi, intesa come la creazione di miti positivi e durevoli. Se ci è possibile tentare di mettere in risonanza il saggio di Gillo Dorfles e le teche della RSI, è perché la voce dello stesso Dorfles è stata più riprese catturata dai microfoni svizzero-italiani e perché nell'archivio radiofonico si ritrovano degli echi del suo pensiero, o perlomeno di alcuni degli oggetti che in quella metà di anni 60 avevano catturato l'attenzione del critico d'arte, del filosofo e dello studioso di estetica. Oggetti in senso figurato, ma anche in senso letterale, perché i nuovi miti e i nuovi riti nascono in stretto legame con le cose, con i prodotti che inondano il XX secolo, con la cosiddetta società dei consumi. Sono allora tre gli oggetti che si ritrovano nell'indice di nuovi miti, nuovi riti, dei quali cercherò una corrispondenza tra le teche: la pop art, la fantascienza e il kitsch. E vorrei proprio partire da quest'ultima forma d'arte, oppure forma di non arte, a dipendenza dei punti di vista, riproponendo all'ascolto alcuni frammenti sonori tratti da un'edizione di Opinioni attorno a un tema, che nel 1971 tentava di andare alle radici del kitsch. Le voci che sentiremo sono nell'ordine quella dello scrittore Rodolfo Wilcock e dello stesso Gillo Dorfles.
Le parole vengono create per adempiere un compito, una necessità, e se prima non si parlava di kitsch è proprio perché il concetto non esisteva e non c'era nessun bisogno di parlarne. Il kitsch è una conseguenza dello sviluppo della società. Se prima non esisteva era perché non c'era gente abbastanza per provocare questa malattia, se la si considera una malattia. Ma non vedo poi perché io si debba considerare una malattia. Certo, ci sono delle malattie molto definite, ma non quelle della società, non è che si possano subito sapere. Si riconoscono 100 anni dopo e grazie se si riconoscono.
Invece quest'arte decisamente già creata con le stigmate del kitsch non era possibile che in un'epoca di riproducibilità tecnica come la nostra, come quella che Benjamin ha così ben definito una quarantina d'anni fa. Quindi è solo con l'avvento della meccanizzazione e della riproducibilità meccanica che noi abbiamo assistito a una enorme diffusione di opere riprodotte malamente, con materiali inconsueti e inconsulti, che hanno dato origine a questa germinazione di cattivo gusto.
Quello questa parola è stata creata per indicare un fenomeno dovuto all'industrializzazione, e questa industrializzazione era dovuta da una parte a certe tendenze metafisiche della società occidentale, dall'altra parte all'enorme aumento della popolazione. Mettendo queste due cose insieme, tutto il resto quasi sono conseguenze.
Nelle parole appena pronunciate, il kitsch è associato a una delle caratteristiche della cosiddetta società moderna, il suo grado di meccanizzazione e di automazione, che in campo artistico permette una riproducibilità spinta, versione attualizzata ed enfatizzata di quella riproducibilità introdotta nel Cinquecento da Gutenberg con la stampa e teorizzata nel Novecento da Benjamin. È questo il kitsch, arte riprodotta, sì, ma alla quale manca l'intenzione, che preferisce la sensazione al valore e che produce una fruizione aberrante, come quando la Gioconda ti finisce su un manifesto. Il kitsch può così diventare sinonimo di cattivo gusto, anche se questa posizione non è condivisa da tutti i critici. Sempre nel 1971 alla radio si tematizzava la questione attraverso le parole di Ludwig Geis, autore all'inizio degli anni 60 di una fenomenologia del kitsch.
Per cominciare, io non faccio una netta distinzione fra il kitsch e l'arte, altrimenti bisognerebbe pensare che l'uomo estetizzante con una preparazione artistica sia immunizzato dal kitsch, e questo non lo credo affatto. Distingo invece fra queste due cose e ciò che si trova al di sotto di esse, che è semplicemente senza gusto o di cattivo gusto. Il cattivo gusto è qualcosa di ingenuo e di ottuso allo stesso tempo, di insufficiente, di volgare, ma non per questo è kitsch. Perciò ho dissentito da Dorfles quando ha scelto come sottotitolo del libro sul kitsch cui ho collaborato io stesso Antologia del cattivo gusto. E dissento quindi anche da chi cerchi una collocazione storico-sociale dell'uomo kitsch. Una collocazione del genere si può trovarla tutt'al più al cattivo gusto, a ciò che, come ho appena finito di dire, sta ancora al di qua, tanto del kitsch come dell'arte. Al di qua direi che stanno tanto gli uomini semplici, persino quelli che si fanno fare sontuosi monumenti nei cimiteri, in genere considerati kitsch, quanto gli stessi bambini. Per gli uni come per gli altri, semplicemente, non esiste ancora il concetto di arte o quell'intuizione dell'arte da cui si potrebbe rilevare il kitsch. Tutto sta ancora allo stato fluido, in una sorta di gran calderone.
Ma dunque chi è, insomma, l'uomo kitsch?
L'uomo kitsch è semplicemente quell'uomo di tutti i tempi e di tutti i luoghi che cerca di placare ogni sentimento di angoscia, di mistero, di indeterminatezza della sua condizione con un addomesticamento. La parola non è scelta a caso, vuol dire rendere domestico, familiare, compiuto, innocuo, tutto ciò che di per sé stesso è invece aperto, ignoto, avventuroso, in un modo o nell'altro minaccioso. Il kitsch è ogni cosa che nasca da questo bisogno di illusione e che, d'altro canto, lo lusinghi. Di qui i suoi caratteri essenziali, la sua dolcezza melensa, il suo sentimentalismo che equivale in ogni modo alla forma compiaciuta, se non addirittura piacevole, del dolore, e che è il contrario del dolore vivo, dirompente.
C'è un secondo oggetto di studio al quale Gillo Dorfles ha dedicato la propria attenzione. È la fantascienza, filone e genere letterario innanzitutto, ma non solo. Il critico d'arte e lo studioso di estetica individuano nella fantascienza un terreno di coltura fertile per la creazione di nuovi miti, che tentano di far fuggire l'uomo dall'inesorabilità del proprio tempo e di sottrarlo all'eccessiva meccanizzazione e alla sottomissione incondizionata alla tecnologia. Della presenza della fantascienza nella società del secondo dopoguerra, diciamo tra gli anni 50 e 60, gli archivi radiofonici offrono tracce consistenti. Sotto forma di una moltitudine di radiodrammi e letture radiofoniche, tratte o ispirate a romanzi e racconti fantascientifici. il granaio ne ha selezionati alcuni che vi propone in forma di brevi frammenti. A separarli saranno invece degli estratti da un'altra edizione di Opinioni attorno a un tema, che nel 1972 si chiedeva che cosa mai potesse servire la fantascienza.
Un'era nuova si spalanca davanti a noi. L'uomo vince sempre gli spazi.
La fantascienza non è né scienza né poesia. A che cosa serve allora?
Sergio Solmi.
Io ho letto un libro di Roel Denney, un sociologo americano, di Astonished Muse, la musa stupefatta, il quale nel descrivere le tre specie di appassionati di questo genere letterario parla della terza specie di essa chiamandola la più sofisticata. E io invece la ritengo la più ingenua, confesso di appartenere a questa terza specie. Io appartengo a quelli che apprezzano in una storia di fantascienza più che l'elemento ideologico, morale, eccetera, l'elemento della pura fantasia. Insomma, sono rimasto per questa parte un po' ragazzo.
Direzione sud-ovest. Nessuno lascia il suo posto prima del 021.
Che cosa cerca Bergier in una storia di fantascienza?
Les idées, beaucoup plus que le style.
Le idee, molto più che lo stile.
Quindi per lei una storia del genere è una specie di reverie logica, di sogno rigoroso.
Pas tellement rigoureux par rapport à la science connue, mais rigoureux par rapport à lui-même. Le plus grand écrivain de science-fiction qui a jamais existé, Wells, a dit che
rigoroso però, in rapporto non tanto alla scienza conosciuta, quanto al sogno in se stesso. Il più grande autore di fantascienza che sia mai esistito, vale a dire Wells, ha detto che la regola del gioco in questo campo consiste proprio nel fare un'ipotesi al di là delle nostre conoscenze e quindi nel seguirla fino in fondo.
Disintegrato alle 20:51 il razzo solare americano, il Pioneer Third, che avrebbe dovuto esplodere il nostro satellite naturale per puntare verso il sole prima di dissolversi nel cielo di Timbuktu, ha assolto quei compiti che gli erano stati affidati da von Braun, dall'esercito americano, dagli uomini civili.
Paolo Maffei.
In ordine di importanza crescente, apprezzo soprattutto l'eleganza di un'opera letteraria, la suspense di un giallo e la logica di un teorema di matematica.
Altro modo per mettere in primo piano la coerenza, il rigore interno del sogno.
A questo aggiungo da un punto di vista generale, perché mi piace, indipendentemente da queste tre cose che ho già detto che apprezzo, una certa dose di umorismo, che tra l'altro è la cosa che caratterizza veramente i grandi scrittori.
Che cosa succede, MacIver?
Il terreno scivola sotto i nostri piedi.
Che diavolo dite? Scivola?
Il terreno è molle, maggiore.
Attento, Storm!
Mac, retrocedete!
Siamo nella stufa, dannazione! Affondiamo!
Terzo e ultimo oggetto tratto dall'indice di Nuovi miti, nuovi riti, il saggio di Gillo Dorfles che a metà anni 60 tentava di decriptare alcuni dei tratti della società di quel tempo, che probabilmente non è tanto dissimile da quella del nostro di tempo. Questa volta è la pop art a interessarci e a interessare il critico, che in questa forma d'arte intravede un'inedita osmosi tra le élite e le masse, dato che entrambi i corpi sociali si affacciano sullo stesso panorama oggettuale, costituito da tutte quelle cose e prodotti che li uniscono, così come li unisce il consumo. Per affrontare il tema, decido di incrociare due documenti sonori molto distanti tra loro, nella forma e nel tempo. Il primo è un passaggio di una puntata della Costa dei Barbari, popolare, anzi popolarissima emissione della RSI, che proprio nell'anno di pubblicazione del saggio di Dorfles, il 1965, proponeva agli ascoltatori svizzero-italiani una definizione di pop art. Il secondo documento, invece, ci permette di rievocare la voce di un personaggio chiave della pop art, Andy Warhol, sfuggevolmente intervistato da Claudio Nembrini in un momento che fa coincidere le prime fasi dell'ultimo grande restauro di un'opera rinascimentale e l'inaugurazione dell'ultima opera pop di Warhol. L'opera restaurata e l'ultima cena di Leonardo, quella inaugurata sono invece le 60 riproduzioni serigrafiche dell'ultima cena, 60 Last Suppers, e anche se il catalogo d'archivio non ce lo dice, il microfono della RSI doveva trovarsi nella Milano del 1987.
Odette...
Cosa ha detto?
Odette ci chiede il significato della parola pop arte.
Cara Odette... Abbiamo già parlato e abbastanza diffusamente della parola pop arte.
In via assolutamente eccezionale ti facciamo riascoltare l'intervista che ci aveva a suo tempo concesso il noto critico d'arte milanese Marco Valsecchi.
Professore, può dirci che cosa significa pop art?
Il termine pop art venne usato per la prima volta da un critico inglese e vuole significare arte popolare.
Che effetto fa Andy Warhol aprire il suo cenacolo quando quello famosissimo di Leonardo chiude?
Very sad about the whole thing.
Scusi professore, non trova lei che quest'arte è tutt'altro che popolare?
Beh, allora qui c'è da fare una distinzione. Non intendeva il critico dire che la pop art è un'arte attualmente popolare, ma che deriva la sua ispirazione dai termini popolari della vita, cioè quelli più diffusi nella cronaca, nell'esistenza delle grandi metropoli. Ad esempio la pubblicità, i manifesti, i mezzi meccanici di cui si serve l'uomo, persino i rifiuti della vita quotidiana.
I got a revelation.
A revelation.
Che tipo di rivelazione?
It was time to do a picture of the Last Supper. It was time to do a picture of the Last Supper because, you know, the other one's not being shown anymore. Oh, because I had a revelation because the other picture is, they stopped showing it today. The one, the real one.
Infatti bisogna pensare che pop art nasce in un paese che ha la sua base di civiltà in una civiltà di consumo e quindi lei pensi quanti relitti, quanti oggetti vengono rifiutati continuamente, quotidianamente dalla vita americana. È logico quindi che tutti questi oggetti, aumentando e imponendosi nella vita di un artista, creano una situazione ispirativa che può andare dall'ossessione all'ironia. Ed ecco quindi giustificato il perché di questo termine pop art, arte popolare, cioè derivata dalle cose popolari.
Pensa Andy Warhol che Leonardo sarebbe stato d'accordo, sarebbe stato contento.
Well, I like his work, but he didn't drink Coca-Cola. Yeah, he would have drank Coca-Cola while he made it.
Le teche della RSI ci offrono l'opportunità di dare la parola all'autore del saggio che ci ha guidati nella scelta dei documenti radiofonici. Riappare allora la voce di Gillo Dorfles che nel 1995, a 30 anni giusti giusti dalla pubblicazione, ritornava sui suoi nuovi miti e nuovi riti, commentandoli.
Quando è iniziato il suo interesse per i segni e per i miti?
Abbastanza precocemente, direi, perché già durante l'università mi ero interessato alla critica d'arte. Ho cominciato molto presto a scrivere delle cronache artistiche, quindi le arti figurative in genere, pittura, scultura, architettura, mi hanno interessato da sempre. Però poi, soprattutto attraverso degli studi filosofici, che poi mi hanno portato a diventare professore di estetica in alcune università italiane, il mio interesse si è rivolto soprattutto al problema dei segni, della semiotica, dei simboli. Quindi non per niente ho scritto un libro che si chiama Nuovi riti, nuovi miti, proprio a dire che anche oggi ci troviamo di fronte a un panorama mitico e simbolico, molto diverso da quello dell'antichità, ma che certamente incide profondamente sul nostro habitat, sul nostro modo di essere e sul panorama davanti al quale ci troviamo.
Nel suo libro Nuovi riti, nuovi miti, lei ha condotto la sua indagine nei simboli dell'immaginario collettivo contemporaneo. In quale misura l'industria della comunicazione contribuisce alla nascita di nuove mitologie e di nuove ritualità?
Credo che sia un fenomeno abbastanza chiaro, di cui si sono occupate parecchie personalità e non soltanto io. Anzi, potrei dire questo, in fondo il mio libro Nuovi riti, nuovi miti è uscito, credo, a una distanza minima, non so se prima o dopo, il famoso libro dei nuovi miti di Barthes. Effettivamente il pensiero di Barthes, per esempio, il pensiero di Baudrillard, il pensiero di Lyotard, che in Italia allora erano poco conosciuti, avevano trovato una corrispondenza in quelle che allora erano i miei interessi. Questo problema del mito io lo ritrovai come fondamentale anche per quello che riguarda la nostra civiltà. In fondo, molte delle passioni dei nostri giorni, e dicendo passioni dico entusiasmi di giovani, per esempio per il jazz, oppure per il oggi, per il karaoke, per esempio, oppure ieri per alcune famose dive, sono in fondo dei nuovi miti, miti secondari, miti molto spesso fasulli, che non meriterebbero di essere presi in considerazione, ma che però formano il tessuto sul quale la nostra società viene ad appoggiare.
Mi accorgo a qualche istante dalla fine che ho citato più volte il titolo del saggio Nuovi miti, nuovi riti, commentando ripetutamente i primi senza tuttavia prestare la minima attenzione ai secondi, ovvero ai riti, che Gillo Dorfles considera come la parte motoria del mito, la sua componente cinestetica, che implica un movimento intenzionale e non meccanico. Sono gli automatismi umani a interessare il critico e il filosofo, non quelli della macchina, ma al limite quelli che nascono dall'interazione tra i due, l'uomo e la macchina. Come la ritualità del telefono o quella della guida dell'automobile, o ancora la ritualità del gesto creativo ed artistico. Più complesso quindi ritrovarne traccia negli archivi radiofonici, anche perché il contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Tempo quindi di abbandonare miti e riti vecchi e nuovi, tempo di uscire dalle teche, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico, per tornare all'oggi, hic et nunc dicevano i latini, qui e ora. Ma per rendere il passaggio meno brusco, mi concedo ancora qualche voce, qualche frammento sonoro raccolto qui e là tra i brani d'archivio ascoltati finora. Dal granaio della memoria e da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Soprattutto nel Kitsch minore, dove c'è una parte di ingenuità che riesce ancora a inserirsi nel prodotto.
Quindi direi che la nostra società attuale ha da un lato un enorme vantaggio rispetto a quella del passato, perché c'è una informazione addirittura planetaria.
La vita è sempre più breve delle nostre sorprese, che da qualunque parte ci siano offerte, vengono subito ghermite dalla banalità. Sta dunque rivalutando questo genere fino a ieri così largamente snobbato.
Infatti bisogna pensare che Pop Art nasce in un paese che ha la sua base di civiltà in una civiltà di consumo.
E lì si potrebbe veramente ricostruire una specie di arte popolare nata dall'industria. Anche in America. L'America è ricca di queste produzioni kitschic.
Dall'altro, i riti, i miti, i fenomeni artistici dei nostri giorni finiscono per essere superficiali e non avere quella profondità e quella importanza che avevano un tempo.